Buona giornata. Cosa fai di belli oggi?
Mi involvo verso l'uomo di Cro-Magnon, ma resto fedele a Radio Neanderthal.
Un caro saluto agli affezionati ascoltatori di Radio Neanderthal. Ed eccoci alla puntata numero 17 del secondo ceppo di Carogna Virus. E siccome 17 è un numero che ci piace molto, abbiamo deciso di concludere così il secondo ceppo di Carogna Virus. Sì, avete ascoltato bene, questa è l'ultima puntata. Manteniamo comunque lo spazio del venerdì alle 17, nel quale inseriremo la musica che ci piace ed eventuali comunicati o documenti che di volta in volta riterremmo interessanti. Nel frattempo cercheremo di adeguare il prossimo ceppo alle sempre più numerose varianti in circolazione. Ed non mancano, e le varianti evidentemente nemmeno. Abbiamo bisogno di tempo per svilupparle. Mentre aspettiamo il vaccino cubano o nordcoreano, ci abbuffiamo di bomboloni e apriamo la nostra mente. E allora, ascoltiamo insieme la 17ª puntata del secondo ceppo di Carogna Virus.
Incineration. Leggiamo adesso un documento redatto dall'Assemblea Napoli contro il carcere, partorito da numerose assemblee e iniziative fatte qua a Napoli da un gruppo di compagni e compagne che si sta occupando della questione carcere già dall'organizzazione del famoso convegno mai avvenuto, che si chiamava Combattere il carcere. Il documento affronta due tematiche fondamentali. La prima è comunque la questione carceraria repressiva, è la questione della sanità all'interno del carcere, insomma, con tutte le prerogative negative che se ne porta dietro. Buon ascolto.
In quanto istituzione totale, il carcere rappresenta lo strumento repressivo cardine della società in cui siamo costretti a vivere, e di essa è il suo riflesso, oltre che un luogo di sperimentazione e annientamento psicofisico di coloro che hanno la sfortuna di esservi rinchiusi. Un luogo, il carcere, dove tutti i rapporti tra il potere e la massa detenuta si basano sulla coercizione fisica e mentale, sul disciplinamento dei corpi e delle menti e sulla violenza sistematica utilizzata per eliminare qualsiasi contraddizione e qualsiasi forma di emancipazione della popolazione detenuta. Esso non solo concentra in sé la violenza quotidiana dello sfruttamento e del dominio, portandola all'estremo, ma condiziona a sua volta la società nel suo insieme, nei suoi spazi e nei suoi tempi. Da anni le trasformazioni politiche della società hanno portato ad una equiparazione sempre più progressiva tra essa e il sistema carcerario. La pandemia di Covid ha palesato ancora di più, anche ai più distratti, che il sistema carcere è uguale al sistema sociale nei suoi obiettivi, cioè distruggere mentalmente e fisicamente chi non ricopre un ruolo utile a perpetuare il sistema di dominio e il profitto di pochi. In altre parole, chi è l'indesiderabile scarto di questa logica? Il rispetto delle regole della collettività passa attraverso l'accettazione acritica dello sfruttamento, proporzionato ai vari gradi della scala sociale, e, quando queste regole non sono accettate o vengono contestate, il carcere diviene la soluzione finalizzata all'espulsione dell'individuo, marginale o ribelle, dal corpo sociale. Per cui il carcere diventa sempre di più il programma di annientamento per decine di migliaia di vite di scarto. L'ideazione del diritto penale del nemico, teoria sviluppata a metà degli anni Ottanta dal penalista tedesco Günther Jacobs, è la dimostrazione pratica di questa tendenza. In concreto, si viene a formare un diritto parallelo e separato rispetto a quello vigente.
I due binari, sul piano dei diritti, esibiscono due livelli di garanzia diversa, perché si rivolgono a due categorie differenti di soggetti. Il primo vige per il cittadino ordinario. Il secondo, invece, risulta essere uno strumento da poter impiegare contro colui che si riveli nemico all'interno di una data società. Ciò permette allo Stato di punire a sua discrezione chi si trova davanti, non secondo le norme di diritto, ma di guerra. Quindi la figura del nemico, in ambito sia sociale che penale, viene creata artificialmente dallo Stato, sulla base di una logica emergenziale, per favorire la sperimentazione di strumenti repressivi, sempre più liberticidi, mirati non tanto a punire il reato in sé, quanto la figura sociale che lo commette, ossia colui che rifiuta qualsiasi tipo di collaborazione col potere e qualsiasi abiura delle proprie idee. È chiaro quindi che il carcere, in quest'ottica, non è uguale per tutti. Malgrado gli obiettivi rimangono immutati, lo Stato, negli anni, ha ristrutturato la geografia penitenziaria, istituendo circuiti e regimi differenziati per le varie tipologie dei detenuti. Pensiamo all'alta sicurezza, al 41 bis, alle esenzioni per le persone trans, create ad arte per quegli individui non conformi alla normalità che il potere vuole imporre. In questo contesto di frammentazione, il terrore, i pestaggi di massa, l'impedimento di ogni contatto della persona detenuta con l'esterno, fenomeno acuitosi con la scusa del Covid, fino all'assassinio di decine di reclusi, come è avvenuto dopo le rivolte di marzo del 2020, e non solo, diventa una pratica comune. La medicina aziendalizzata ha reso evidente quanto l'amministrazione economica della salute sia colpevole fuori e dentro le mura di malessere, controllo e repressione. La medicalizzazione della società genera dipendenza dalla medicina stessa, che agisce aggredendo la libertà degli individui.
La gestione della salute nelle prigioni ha reso evidente che la sanità in carcere, nell'obiettivo di annientare la salute fisica e psichica, funziona fin troppo bene. Perché se sei disintegrato come individuo che pensa, agisce e si organizza, per la gioia dello Stato non ti rivolterai mai. A peggiorare ulteriormente la situazione si aggiunge il sistematico consumo di quantità enormi di psicofarmaci e sedativi, che accelerano le morti causate dall'apparato sanitario interno. Ma è anche vero che il sistema carcere è quello che più di altri è stato messo in crisi da rivolte improvvise e spontanee, dalle lotte organizzate dentro e fuori le mura, dimostrando che esso non può essere riformato, umanizzato. Esso va distrutto insieme alla società che lo genera. Se il carcere come istituzione totale è cambiato nel corso della storia, non è stato né per gentile concessione di chi lo amministra, né per le politiche di cosiddetti riformatori, bensì per le lotte, per le rivolte, per le tentative di evasione, per i morti. Gli anni a cavallo tra i 60 e 70 sono stati il momento più alto in cui si sono sviluppate dinamiche di ribellione, di critica radicale, di non accettazione dello status quo, grazie anche alla forza di un movimento rivoluzionario che appoggiava dall'esterno le lotte dei prigionieri. E quando questo ciclo si è esaurito, per le profonde trasformazioni politiche e conseguentemente sociali, la funzione del carcere come strumento di repressione, di monito, di normalizzazione è ritornata ad essere la più brutale possibile. L'arma della collaborazione, della premialità, della desolidarizzazione, pensiamo alla legge Gozzini, alla legge Simeone, eccetera, ha definitivamente contribuito alla disgregazione dei movimenti interni ed esterni alle prigioni.
Ciò che è accaduto dopo le rivolte di marzo è emblematico. 14 morti, centinaia di feriti, pestaggi, torture fisiche e psicologiche sono state la risposta che lo Stato ha messo in campo, anche perché consapevole della debolezza degli interventi solidali alle lotte dei detenuti. Insomma, chi reprime ha la certezza di restare impunito. Bisogna prendere atto che la società o l'opinione pubblica, qual dir si voglia, è assolutamente indifferente se non connivente con le politiche repressive messe in atto dentro e fuori le galere. Malgrado negli ultimi mesi la situazione pandemica abbia ulteriormente ridotto la distanza tra carcere e società, costringendo milioni di persone a rimanere chiuse in casa, una vera e propria detenzione domiciliare di massa, imponendo agli individui restrizioni inimmaginabili fino a poco tempo fa. Il sistema carcere, essendo appunto un sistema, non si limita alle quattro mura che imprigionano corpi e menti, ma è composto da una serie di elementi, di strutture, di enti che rafforzano in maniera consistente l'impatto che esso ha nella società. È fondamentale mettere sullo stesso piano del ragionamento tutti gli apparati che mantengono in piedi il complesso carcerario. Ci riferiamo ai medici, agli infermieri, alle aziende sanitarie locali, ai secondini, al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, DAP, ai preti, alle aziende che guadagnano rifornendo al carcere cibo e farmaci. Ci riferiamo anche a tutte le imprese e associazioni che, mascherandosi di umanità e carità, sfruttano la manodopera dei detenuti per produrre e vendere la propria merce. Inoltre esse rendono il tempo coercitivo del carcere funzionale al proprio profitto. Agli occhi dei più, questo sfruttamento appare come un intervento etico finalizzato a far trascorrere il tempo infinito dei carcerati, quando di fatto si stanno solo pagando le spese della carcerazione che lo Stato impone.
All'inizio della pandemia, mentre dall'alto si decretava la fine dei colloqui e la loro sostituzione con le videochiamate, inasprendo ulteriormente l'isolamento carcerario, la libera circolazione delle guardie, invece, principale veicolo di contagio nel regime di isolamento del 41 bis, non destava alcun tipo di preoccupazione. Il potere non è mai nelle mani di una sola persona. Sarebbe comodo pensare che l'unico colpevole dei contagi e delle morti in carcere sia solo Bonafede. Accanto a lui e sotto di lui ci sono tante persone che nell'ombra delle retrovie danno un contributo fondamentale alle scelte politiche, un contributo spesso tecnico, ma non per questo meno responsabile. Ci sembra utile sottolineare come anche l'utilizzo dei vaccini all'interno delle mura non sia una soluzione, perché il carcere in sé è già da sempre produttore di malattie. Questa emergenza sanitaria carceraria, costellata di rivolte, ha semplicemente fatto emergere l'inferno di sempre. E ora il vaccino viene presentato come soluzione. Ma esattamente a cosa? Alla malattia, che in ogni caso non scomparirà perché qualunque sia la forma in cui si manifesti, essa è prodotto costante della detenzione, o alle rivolte scoppiate contro un intero sistema di reclusione? Il vaccino, in sostanza, è la scienza che interviene a sedare tutto e ha quindi una precisa funzione ideologica, tanto dentro quanto fuori le mura. Esso è l'autorità che gioca sulla paura di ammalarsi e morire, senza cure o di restare chiusi in casa. È il ricatto morale di dover sottostare all'ordine imposto. È l'impegno di concedere benefici economici al solo scopo di alimentare il sistema capitalistico a danno delle conflittualità politiche e sociali. Dopo il terrore arriva la soluzione, lo strumento di liberazione da paure e divieti. Per non essere più prigionieri in casa e per non morire in carcere, bisogna chiedere a gran voce i vaccini.
Si smaschera nuovamente la medicina fattasi politica, che ha assunto il controllo delle nostre vite tanto fuori quanto dentro, che gestisce non solo il corpo, ma anche le emozioni, tanto da indurre persone disperate a reclamare vaccini. La popolazione carceraria diventerebbe parte attiva della più vasta sperimentazione medica di massa della storia, mentre all'esterno molte categorie professionali hanno il privilegio di poter scegliere. All'interno, in una situazione di forte disagio psicofisica, si gioca l'illusione della sopravvivenza, della scelta tra vivere e morire, nonostante le condizioni di detenzione siano portatrici di morte e malattie a prescindere da questo virus. La natura totalitaria di questo processo di sperimentazione che ci rende cavie dell'addomesticamento politico e biotecnologico è evidente nel modo in cui il potere indirizza i comportamenti attraverso il linguaggio. Scegliere di non vaccinarsi è stato definito dal Papa una forma di negazionismo suicida. Negazionismo, questo ignobile accostamento alla negazione dello sterminio degli ebrei e dell'esistenza storica delle camere a gas. Non vale più solo per l'epidemia da Covid, ma anche per le soluzioni statal-capitalistiche adottate. Per non essere negazionisti, insomma, bisogna accettare il pacchetto completo delle verità rivelate dall'alto. La parola d'ordine, istituzione e media sono slogan che servono a costruire e a conservare l'ordine imposto, mentre le forze dell'ordine lo fanno rispettare con le armi della legge, con il monopolio della violenza e col ricatto dell'incarcerazione, sempre più estesa al di là delle quattro mura. Nessuna prospettiva rivoluzionaria può prescindere dallo scontro con l'apparato carcerario, ultima carta ed ultima dea del mantenimento dell'ordine costituito. Per questo del carcere è necessario conoscere la funzione, i meccanismi, i cambiamenti, la storia, perché si distrugge qualcosa che si conosce, e lo si conosce solo nel tentativo, anche piccolo e parziale, di distruggerlo.
Thank you.
E adesso un ultimo aggiornamento sull'operazione Bialystok. Nico, Robby e Flavia sono usciti tutti e tre dal carcere, hanno l'obbligo di dimora e il rientro notturno che va dalle ore 22 alle ore 6. Francesca, subito dopo aver ricevuto l'esito della Cassazione, ha presentato l'istanza di scarcerazione e fortunatamente è uscita anche lei. A differenza degli altri non ha restrizioni. Claudio invece rimane purtroppo ancora in carcere e attende l'istanza di scarcerazione e anche purtroppo Daniele resta ancora ai domiciliari. Un abbraccio a tutti e a tutte.
I am anti-pop, I'll run against the grain till the day I drown. I am anti-pop.
Anche Bonanni ascolta Radio Neanderthal.
In questa puntata lanciamo la campagna Aiutiamoci in casa loro, che consiste nella richiesta, nonché nella speranza, che De Luca venga mandato in Congo a ricoprire il ruolo di ambasciatore rimasto vacante per le vicende che ben conosciamo. Tutto ciò nasce dalla consapevolezza della fortuna di aver avuto un governatore con un acume politico, uno spessore umano, qual è De Luca. La nostra enorme generosità ci fa porre una domanda: perché solo noi? Quindi abbiamo pensato di mandare questo figlio di... della nostra terra in un posto martoriato che tanto ha bisogno di simili personaggi. La speranza è che percorra spesso quella strada famosa e speriamo in San Kalashnikov.
You last to the end, but you don't have the means. neonicotinoide.
Questa cosa. Comunque Dolly era la ragazza con cui uscivo io, che poi morì in tragiche...
Ma che cazzo sta lì? Non è che è due Dolly.
Era una... No, Dolly, quello...
Pecora.
Ma lei la conosceva?
È una...
Un clone, una pecora clonata.
Sì,
la
prima...
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Mammita. Lascia così, dai, continuiamo, dai.
Cazzo, i fassi hanno picchiato Rosso Pondo, cazzo.
Ma chi è Rosso Pondo?
Rosso Pondo. Salve, buonasera a tutti. Da un po' di giorni... qualche giorno fa sono uscite le sentenze per il processo d'appello del... Oggi?
Quindi oggi, vabbè.
Allora dico così.
No, esco, è venerdì la puntata, va bene qualche giorno.
Vabbè, dico oggi, 24, come siamo? Oggi.
Sì, se vuoi datare.
Oggi,
come 20... presidente.
Esatto. Mi veniva da ridere perché ogni tanto leggevo le mi avevo già detto che repressioni, anziché repressione, episodi conflittuale.
Gupo Pica, di cosa parlavi?
Sull'inadeguata lina...
Bielorussio.
Aspetta. Ne facciamo un'altra, sono già 10 minuti. Siamo andati proprio bene, abbraccio.
Va benissimo.
Va bene la prima.
Buona la prima.
Pura mia.
Sì.
È stato proprio...
Senza... Cioè, nelle carceri... Cioè, noi...
Mafia e colonialismo, vaffanculo a Mammita, puttana, troia. Tu sei una troia. Troia.
Troia.
Non tanto di andare
di specialismi come
che il governo che
però c'è da dire che
Napoli contro il carcere, nap carcere chiocciola inventedin.org.
Scrivere ore paste.
Sì.
Vabbè, vogliamo fare la campagna.
Signora la dentiera. La dentiera.
Ed ora il prezzo che avremo...
Il prezzo
è giusto. Ed ora il pezzo che avremo qui di seguito è un pezzo con dedica. E la dedica la facciamo a due ospiti che abbiamo avuto durante il primo ceppo di Carogna Virus. E chi ha ascoltato il primo ceppo sicuramente li riconoscerà, sono l'Alvisa e la Elena. Speriamo di rivederci alle prossime varianti, semmai, e di rivederci anche di persona. Perché no? Vi salutiamo e il pezzo è Man, the Worst. Scusate, sempre il mio inglese è un po' così.
Man, now what has man done? Man can't stand himself for where he's told that he belongs. Man don't understand. Man blames everyone, everyone under the sun. Tell me, what has man become? Man can't help himself, don't know where he can run. Man can't run for help, can't stand anybody else. Man don't know where he's from, don't know where he belongs. Now would man trade tomorrow for a time long forgotten? Now what has man done? Man don't understand what has man become.
Finisce la puntata numero 17 di Carogna Virus del secondo ceppo qui su Radio Neanderthal. Vi ringraziamo tutti e tutte per l'ascolto che ci dedicate ogni settimana, ogni venerdì alle 17, e come annunciato all'inizio della puntata è l'ultima. E mi sento di ringraziare tutti i carognari e tutte le carognare virus, così come tutti quei compagni e quelle compagne che con i loro contributi, le loro analisi, hanno ampliato ancora di più i nostri dubbi rispetto a questo esistente mortifero. Un abbraccio circolare davvero a tutti e a risentirci alle prossime varianti. Ciao!